Va ora in onda la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati.
Buongiorno, buongiorno a tutti gli amici di Radio Ma 5. In questo nostro cammino, per comprendere sempre più e saper vivere sempre più la Chiesa dalle genti, il nuovo volto di Chiesa che il Sinodo Minore ci ha consegnato, abbiamo cercato di fare qualche passo in questo ambito educativo per educarci e per educare a comprendere e soprattutto a saper vivere questa Chiesa dalle genti. Ecco, ci siamo soffermati l'ultimo incontro sul dialogo, su questa virtù che ci introduce a un atteggiamento di grande comunione pur nella diversità delle opinioni, e che ci introduce nella universalità della salvezza. Dialogo che abbiamo lo scorso incontro sottolineato come punto fermo. Il Papa Paolo VI parlava di, potremmo dire, di sacralità del dialogo. Ci siamo valsi sulla ricchezza dell'Ecclesiam Suam di Paolo VI per fare delle sottolineature circa il dialogo. E accennavo a un convegno dei Saveriani su questo, nostra capacità, il desiderio di dialogare, e affermavano che se vuoi dialogare accetta la diversità di chi ti sta davanti. E allora la Chiesa diventa Chiesa del dialogo se noi accettiamo le diversità delle persone che ci stanno davanti e con noi compongono questa nuova Chiesa, diciamo nuova perché in questi ultimi anni si è arricchita di persone, di culture, di razze provenienti da tutto il mondo. Vorrei iniziare con alcune regole del dialogo, l'abbiamo già accennate, l'abbiamo apprese anche da Paolo VI, però le ricordo. Occorre mettersi in ascolto dell'altro, accettandone l'alterità e la diversità, verificando la disponibilità al dialogo. Un secondo punto, lasciare che sia l'altro a definirsi e accettare questa sua autolettura, questa consegna che egli fa di se stesso, affinché noi lo possiamo conoscere in modo autentico, senza pregiudizi, senza guardarlo dall'alto al basso, senza pensare che noi siamo nella verità e lui nell'errore. Non dobbiamo presumere di saper descrivere il volto dell'altro, perché in questo caso è facile, anche senza averne l'intenzione, dargli un volto riduttivo, falso o non vero, ed esprimere un giudizio che deriva dalle nostre convinzioni e dai nostri paramenti culturali. Lasciare che sia l'altro a definirsi e non noi a definire l'altro. Dialogo chiede che, terzo punto, che noi abbiamo a definire noi stessi a partire dalla nostra propria identità, culturale e religiosa. Questo è particolarmente importante per noi cattolici, che sovente, sotto l'aspetto di pretesto, di universalità, tendiamo all'et-et piuttosto che all'out-out. Siamo tentati di non collocarci mai. In questo caso non ci sarà dialogo, ma solo un indifferentismo, un relativismo, che si manifesteranno in alcuni consensi irreali, specchietto per l'allodere. Senza sentire le proprie radici non si è autentici interlocutori. Essere fedeli alla propria confessione di fede ed esserne oggettivamente portavoce e condizione del dialogo autentico. Definire noi stessi a partire dalla nostra identità culturale e religiosa. Un quarto punto, una quarta regola, potremmo dire, ammettere un'uguaglianza tra partner nel percorrere, nel vivere il dialogo. Non c'è nessuno superiore. Pur nella convinzione che la sua è l'unica vera fede, il cristiano non deve temere la difficoltà che risente, ma deve piuttosto ricordare che l'altro costituisce la rivelazione di ciò che a lui non è stato dato, la manifestazione di un dono che viene dall'alto e che la storia, spazio dell'incontro e del dialogo, è luogo obbligato per la conoscenza del dono di Dio. Né inclusione né esclusione della verità dell'altro, ma accettazione del confronto. Un'uguaglianza da parte. Abbiamo sempre noi, soprattutto noi cattolici, la convinzione di essere superiori. Il dialogo, un altro punto della regola, un'altra regola, il dialogo richiede una povertà che esclude ogni autosufficienza. Quante volte incontriamo delle persone che ci danno proprio l'impressione di non aver bisogno di niente, di essere autosufficienti, del modo con cui rispondono, del modo con cui ci si mettono ad ascoltarci. Un dialogo quindi che richiede una povertà e che esclude ogni autosufficienza, che afferma la kenosis immanente di ogni credo. Pure di questo noi cristiani non dobbiamo aver paura, perché sappiamo che lo Spirito Santo offre agli uomini tutti, in un modo che solo Dio conosce, la possibilità di essere associati al mistero pasquale. Tutti si salvano. Infine, chi vuole praticare il dialogo fuori dal suo spazio, con altre espressioni religiose o culturali, non può dimenticare che la sua retta intenzione va anche mostrata con la capacità di dialogo e di comunicazione nei confronti di quelli che appartengono alla sua stessa tradizione religiosa o chiesa. E l'essere capaci di dialogare fra noi cristiani. Questo ci permette di avere una capacità di dialogo col mondo, di dialogo con le altre religioni. Chi pratica il dialogo presbite, cioè quello, cioè con chi è lontano, e non sa condurre il dialogo con chi gli è vicino, non è certamente credibile. Così come la carità, se uno crede di avere o pensa di avere una grande carità verso i lontani, ma non sa avere la carità verso i vicini, anche quella verso i lontani non è vera carità. Chi pratica il dialogo presbite, quello cioè con chi è lontano, deve condurre sempre un dialogo con chi gli è vicino, altrimenti non è credibile. Dice ma non fa. Sì, il dialogo percorre questa traiettoria, inizia quando due uomini incontrandosi si inchinano l'uno davanti all'altro e sono disposti un giorno a lavare i piedi l'uno dell'altro. Bellissima l'immagine che qualche tempo fa abbiamo visto nel gesto di Papa Francesco, che al termine di un dialogo si è inchinato a baciare i piedi dei suoi interlocutori musulmani. Qualcuno ha detto che ha dato scandalo il Papa, no? Ma quale grande virtù ha mostrato in questo gesto? È proprio il dialogo deve percorrere delle traiettorie che potremmo vedere quando due uomini si incontrano, si devono inchinarsi l'uno davanti all'altro e si è disposti forse un giorno a lavarsi i piedi l'uno all'altro. Vorrei adesso così concludere questa virtù del dialogo che mi sembra molto importante, così essenziale oggi, sottolineare come dialogo con noi stessi, dialogo con gli altri, alcuni punti fermi del dialogo, così come abbiamo accennato l'altra volta. Vorrei fare qualche sottolineatura sul dialogo di coppia, per poi terminare con il dialogo con Dio. Il dialogo di coppia, a un certo momento della vita dell'uomo e della donna, della folla, degli altri, emerge la figura di un lui o di un lei che si pensa possa essere il tu verso il quale si è chiamati. Questo è il momento dell'innamoramento. A un certo punto e scatta dentro di noi e io dico è la grazia che quel momento ci fa scattare qualcosa verso questa scintilla, verso una persona che diventa un tu, e il tu con il quale mettersi faccia a faccia, con il quale avviare un dialogo specialissimo, di particolare profondità e intensità, è il dialogo di coppia. Dialogo che, pur avendo e necessitando di tutte le caratteristiche che ha il dialogo con gli altri, quelli che abbiamo sottolineato, il silenzio, l'ascolto, la sincerità, l'umiltà, lo stupore, la pazienza, la gradualità, la fiducia, l'unità, il dono di sé, necessari per un vero dialogo. Ecco, questo dialogo tende a raggiungere un grado di svelamento, di donazione della propria intimità. Il dialogo di coppia, che sono propri dell'amore sponsale, è la nudità biblica, che indica ben oltre la nudità fisica, questo consegnarsi all'altro, nei propri sentimenti, aspirazioni, desideri, limiti, perché il tu e l'io diventino noi. Aiuto l'uno all'altro in quanto simili. Quante volte nella coppia rimane io e tu e non diventa mai noi. C'è il mio conto in banca e c'è il suo, c'è il mio programma televisivo e c'è il suo, c'è il mio uscire i miei amici e ci sono i suoi amici. Quanto è difficile che poi questa coppia possa diventare un noi. E dopo questo dialogo, dopo questo spiegarsi, che ha pure sempre i limiti del mistero presente in ciascun uomo, in ciascuna donna, che la realtà di coppia prende forma e consistenza. E la coppia può esclamare: tu ed io per sempre, io accolgo te per sempre. Ma solo dopo questo cammino, ecco il fidanzamento, importante. Sono 3 giorni che l'ho conosciuta, mi sono innamorato folle, mi sposi Don Angelo. Ma com'è possibile? Non c'è ancora un cammino fatto insieme in cui il tuo io e il suo io possano incontrarsi e diventare un noi. In 3 giorni non diventi un noi, non sai neanche dove abita, non sai neanche qual è la sua famiglia, che deve essere la tua casa, che deve essere la tua famiglia. Amore accogliente, fiducioso e oblativo, quello di coppia. Ma è opportuno fare anche alcune riflessioni e una serie revisioni di vita. Questo sia con i fidanzati che con gli sposi, per chiarire le situazioni che possano ostacolare o favorire tale tipo di dialogo. L'innamoramento può condurre alla idealizzazione, si dice idealizzazione del tu. Da un lato c'è il desiderio del dialogo per conoscere meglio la persona dalla quale ci siamo innamorati. Dall'altro lato, però, c'è la paura del dialogo per il timore di dimetizzarla. A volte si vedono difetti, le carenze, ma non vengono riconosciuti come tali, anzi sembrano pregi. Si ha il desiderio di svelarsi, ma si ha paura di perdere il tu, mostrandosi nella propria realtà. A volte si vedono difetti e carenze, ma non vengono riconosciuti come tali. Soltanto con una paziente attenzione all'altro, con un costante impegno di volontà, potremmo dire con un graduale, amoroso coraggio, si possono superare le difficoltà e avviare il dialogo nella verità. Lei o lui ha una precisa identità con dei valori e dei limiti. Nascondere i limiti, non sottolinearli, quelli di lei o quelli di lui, i miei o i suoi, quasi per la paura di perdersi oppure perché si è idealizzata troppo la figura dell'altro, non ci può essere dialogo. Occorre avviare il dialogo nella verità, cioè nella vera identità dell'altro, pur con tutti i suoi limiti e naturalmente anche con le sue virtù. E così il presentare il proprio io nei suoi limiti e certamente nelle proprie virtù, ma non per farle valere, per donarle. Negli sposi il dialogo di coppia può trovare difficoltà a realizzarsi, in quanto non si vuole e non si sa cogliere il cambiamento dell'altro e non si vuole confessare il proprio cambiamento, si ha paura. Questo tante volte è sotto l'aspetto religioso, che lui, qualche volta, maggiormente lei hanno, e quasi per paura di perdere l'altro, ci si manifesta sulla stessa linea, diciamo così, di fede o di non fede. Quanto è falso questo atteggiamento, quanto è distruttivo questo atteggiamento. 2 persone che sono diverse anche nella concezione religiosa, nella misura che si vogliono bene, nella misura che si stimano a vicenda, si accettano anche nella diversità. E questo può diventare l'opinione di uno che non crede, stimola l'altro per essere più autentica, o all'altro per essere più autentico. E l'autenticità dimostrata autenticità di fede dimostrata può servire a chi è indifferente a chiedersi: ma forse c'è qualcosa che a me sfugge, qualche valore che a me sfugge, che non ho mai preso in considerazione. Ma questo avviene solo nella sincerità di se stessi, senza imporre o senza nascondere la propria situazione, la propria identità. Il dialogo di coppia chiede, proprio perché ci sia vero dialogo, questa identità precisa di se stessi, perché l'altro possa cogliersi, cogliervi i valori di cui forse manca. Ci si illude che un rapporto statico dia più sicurezza e garanzia di un rapporto dinamico, il quale comporta situazioni nuove, ruoli nuovi, scale di valori diverse. Il dialogo tra sposi di vecchia data diventa talvolta ripetitivo, a volte ossessivo e persino a volte offensivo. Un non dialogo, cioè, perché dialogare e camminare verso. Dialogare e riconoscersi sempre nuovi, sempre diversi, come tali accoglienti, e intrecciare continuamente un rapporto nuovo contro il pericolo della routine, dell'apatia, della ripetitività. L'amore che fa nuove tutte le cose favorisce e rende possibile il dialogo tra i fidanzati e gli sposi, in quanto sa raccogliere, sa essere paziente, si preoccupa della crescita e del bene dell'altro e non giudica. Il dialogo nella coppia di fidanzati o di sposi porta a guardare l'altro come il tu che mi salva e che io salvo, così come Cristo ama e salva la sua Chiesa. Com'è importante, ho sottolineato questo aspetto del dialogo di coppia, fidanzati o sposi, perché è quello quotidiano. Educarci al dialogo occorre cominciare dalla propria famiglia, dal proprio partner, dal proprio fidanzato o fidanzata. Potremmo dire che il dialogo è accettare di mettersi allo scoperto, scegliere la strada difficile evitando le scorciatoie. Non è fatto solo di parole, ma si nutre di silenzi densi e di contemplazione, di stupore, di meraviglia, di rispetto profondo per il mistero che c'è in noi e nell'altro. Ho avuto la fortuna di conoscere una coppia di 70 anni di matrimonio che vivevano ancora il dialogo così, a volte senza parole, si guardavano con degli occhi così intensi, così pieni di luce, che erano occhi di contemplazione, di stupore reciproco, dopo 70 anni di matrimonio, di meraviglia. È nostalgia dell'altro, è festa senza fine, forse non lo abbiamo ancora sperimentato, ma possiamo iniziare. L'insperato si può realizzare oggi. Ecco, dicevo che la possibilità così di educarci al dialogo e al dialogo di coppia, al dialogo di coppia di fidanzati, al dialogo di coppia di famiglia, al dialogo tra due amici. Termino con qualche sottolineatura sul dialogo con Dio. Dio amore è colui che ama per primo, che prende l'iniziativa, che perdona e riallaccia sempre i rapporti con l'uomo. Tutta la storia della salvezza ha questo stile di rapporti tra l'uomo e Dio. L'uomo si dona agli altri con la parola e il dialogo. Allo stesso modo Dio si dona all'umanità con la sua parola. l'Antico e il Nuovo Testamento, in modo completo e totale con la sua parola fatta carne, che è il Signore Gesù. È un'epifania del parlare, del dialogare, del donarsi, fino all'estremo dono di se stesso, del consegnarsi a ciascuno e a tutti gli uomini. Un dialogo della fedeltà, un dialogo del perdono, un dialogo del sacrificio. Chiediamoci che cosa significa per me dialogare con Dio, mettermi in ascolto. Il Vangelo dice entrare nella mia camera nel silenzio. Mettermi in ascolto e chiedere con sincerità e umiltà e fiducia che sveli il senso della mia concreta, reale, quotidiana, il senso della mia vita concreta, reale, quotidiana. Il dialogo con Dio chiede con sincerità e umiltà e fiducia che Dio sveli il senso della mia vita concreta. L'ho già detto. Chiedere la disponibilità ad amare le persone con le quali ho rapporti difficili e nelle quali non mi è facile vedere la sua immagine. Una volta ho telefonato a un prete per dargli una notizia. E mi ha detto: sai, Don Angelo, io sto dicendo il rosario per quelli che mi vogliono male, per quelli che non so amare. Chiedere la disponibilità ad amare le persone con le quali ho rapporti difficili e nelle quali non mi è facile vedere la sua immagine. Scoprire il bello e il buono che può nascere anche dalle situazioni di dolore e di sofferenza. Stupire per la bellezza del creato e delle creature che egli continua a sostenere, per la fiducia che ripone nell'uomo libero, per la sua mitezza e per la sua tenerezza. Chiedere la pazienza perché con lui rispetta, come lui rispetta i tempi degli uomini, così l'uomo e la donna sappiano rispettare i suoi tempi. Sono gli atteggiamenti che noi dobbiamo mettere nel dialogo con Dio. E unirmi a Lui non per dovere, non per paura, non per fuga, ma per un autentico desiderio e per fiducia, così che ci si unisca alla persona amata. Infine, il dialogo con Dio crede di progettare con Lui, senza evasioni, un mondo migliore nella realtà nella quale vivo e con tutti gli uomini con i quali opero nella storia. Una storia umana non basata sulle fragili fondamenta del potere, della falsa sapienza, della ricchezza, del consumo, della perfezione tecnologica, ma sulla pietra angolare di Gesù di Nazaret, che è entrato nella storia umana. E allora potremmo dire, di terminare, quanto è difficile dialogare, quanto è difficile quando il dialogo si fa difficile. Come abbiamo detto, dialogare è difficile e oggi la società non ci aiuta certo a superare queste difficoltà. Viviamo infatti in una realtà nella quale le persone mancano della dimensione silenzio, conducono una vita frenetica che costringe a correre, che vivono una cultura dell'immagine, sono portati a credere più a quello che vedono, che non a quello che sentono, che accettano per comodità ciò che la cultura dei consumi, del divertimento, dell'apparire propone. In una realtà stiamo vivendo nella quale le persone si realizzano e si raggruppano tra affini, tra coloro cioè che nutrono gli stessi interessi, la musica, lo sport, l'economia, la politica, la chiesa, realizzando al loro interno un falso dialogo, che in realtà è un monologo, a più voci, in quanto non esiste un reale confronto, sempre quelli tuoi amici, sempre con quelli, che dialogo ci può essere? Viviamo in una realtà nella quale le persone credono di essere libere e sono invece conformiste, perché un paio di pantaloni l'ha messa quel tal attore, ecco, perché le ha firmate la tal persona sono le migliori, anche se poi dobbiamo pagarle care. Viviamo in una cultura, in una realtà nella quale le persone sono indotte a un preoccupante ritorno al privato, a chiudersi in se stesse, la paura dell'altro, nella quale le persone sono indotte a una, diciamo così, a specializzarsi, a settorializzarsi, con la conseguente incapacità di vedere le connessioni tra tutti i fatti della vita. Viviamo in una cultura, termino, in una realtà nella quale le persone provano diffidenza ed hanno obiettivi e difficoltà a dialogare su argomenti privati ed esistenziali. Parlare di se stessi in maniera non banale richiede impegno, richiede fatica. Per noi, come per il personaggio di Sartre, gli altri sono inferno, il desiderio di comunicazione, il dialogo rappresentano una sfida a questa affermazione. Certo, il dialogo va conquistato, coltivato con cura amorosa, il dialogo va reso possibile dalla disponibilità ad aprire il nostro cuore umile e povero. Dialogo dunque potremmo dire misericordia, e dunque misericordia, allora solo allora gli altri saranno il paradiso. Buona giornata a tutti.
Avete ascoltato la rubrica religiosa Insieme, riflessioni su argomenti di attualità a cura di Don Angelo Gornati. Appuntamento alla prossima settimana.